Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo anche di manovra, dell'audizione del numero uno di Stellantis, Tavares, di fronte al Parlamento, molto insoddisfatti i sindacati delle parole di Tavares, ma insomma vi arriveremo. E poi la poco invidiabile classifica del venerdì, e poi ci collegheremo con Capri, dove stanno arrivando le prime dichiarazioni dal convegno annuale dei giovani imprenditori di Confindustria, dedicato sia al piano Mattei ma anche alla manovra finanziaria, la richiesta che venga messa a mano, venga fatta una riforma alla legge Industria 5.0, che già è arrivata tardi a luglio, poi è arrivata complessa, complicata. Nessuno la sta, o pochissimi la stanno usando. Il tiraggio di 100 milioni di euro su 6 miliardi messi a disposizione del PNRR, quindi questa volta non ci può essere sospetto che, come è avvenuto negli anni passati, alcune volte tu magari davi annunciavi una misura, però poi era molto complicato utilizzare quei soldi e il tesoro teneva i soldi in cassa. In questo caso sono soldi del PNRR, quindi sarebbe doppiamente sbagliato non utilizzarli, intanto perché non ci puoi far cassa, non ci puoi far manovra, ma anche perché poi è l'unico elemento che può rivitalizzare un po' gli investimenti, vista la situazione della produzione industriale e dei consumi stagnanti, i consumi in calo, ancora la produzione industriale. Di questo parleremo, dicevo, sia della manovra che di Stellantis, e poi la poco invidiabile classifica. Vado subito a ricordare i numeri: 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia su il sito di Radio 24, la diretta su Facebook, YouTube e sul canale 246 del digitale terrestre. Partiamo dai mercati finanziari come sempre, poi andiamo anche sugli altri mercati per quello che riguarda l'andamento di borsa. Adesso vi arrivo subito. Dunque, oggi abbiamo borse più o meno positive, intorno al 0,5% dappertutto. E questa mattina però, allora, le borse asiatiche sono sull'otto volante, come si dice in questi casi, perché un giorno fanno più 4, un altro giorno meno 5, un altro giorno più 9, un altro giorno meno 10. Allora, oggi sono arrivate a meno 4,70% Shenzhen e meno 3,20% Shanghai, mentre Hong Kong ha guadagnato il 3%. Ed è, non è, l'abbiamo già spiegato, non è una contraddizione, cioè le borse, quando tu vuoi investire sulla Cina investi su Shenzhen e Shanghai, quando tu vuoi investire anche dalla Cina ma su titoli con proiezione più internazionale investi su Hong Kong, nel senso che i titoli quotati a Shenzhen e Shanghai sono molto più legati all'andamento dell'economia cinese, adesso volendo ragionare per sommi capi. Ebbene, domani vi sarà un briefing del Ministero delle Finanze dove si attendono aggiustamenti significativi nella politica fiscale volta a stimolare la ripresa economica. Invece vanno bene le borse europee ma anche l'America, il Dow Jones guadagna lo 0,80, Nasdaq più 0,30, Standard & Poor's più 0,60, Francoforte più 0,80, Parigi più 0,50, Londra più 0,20, Milano più 0,60%. Che cosa ha ben intonato le borse americane? Beh, gli utili che stanno arrivando da JP Morgan e BlackRock, per esempio. JP Morgan ha avuto un trimestre oltre le stime, aumenta del 3% il margine netto e le entrate fanno un più 31%, molto bene il titolo in borsa, e bene anche Wells Fargo, Scusate, male invece Wells Fargo, che ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 5 miliardi, in calo di quasi 600 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ma BlackRock invece va bene, perché gli utili del terzo trimestre sono stati pari a 1,63 miliardi di dollari, e a questo punto l'utile per azione è 10,90, insomma adjusted sarebbe 11,46, e anche qui il titolo viene premiato. Diciamo che sono soprattutto le trimestrali a dare un cauto ottimismo alle borse europee, anche a Milano. Invece non c'è ottimismo e viene penalizzato TIM, meno 4%, Stellantis meno 2,5%, Nexi meno 0,80, ERG meno 0,70. Bene A2A più 3%, Monte dei Paschi più 2,70, Ferrari più 2, Prismian più 1,80, Biper più 1,60, Italgas più 1,5 come era, ed Eni. Poi segnalo Brembo più 4,90%, ma per un motivo, che ha annunciato di aver acquisito, ha firmato un accordo con Tenneco, comunque insomma, per, di aver acquisito il 100% del capitale di Hörlins Racing. È una società che ha sede a Stoccolma, ha una forte presenza internazionale. Che cosa fa? Fa sospensioni per, di altissime prestazioni per moto e auto nel segmento appunto del primo equipaggiamento. È la più grande acquisizione nella storia della Brembo, la società creata e guidata Alberto Bombassei, che ha sede, chi fa l'autostrada lo sa, vicino a Bergamo, il chilometro rosso, ma non solo, è nata partendo con i freni di altissima qualità. Ebbene, ha pagato l'operazione 370 milioni di euro, 405 milioni in assenza di cassa o debito finanziario, e tra l'altro senza ricorrere a linee di credito. Hörlins impiega 500 persone in due stabilimenti produttivi, uno in Svezia e uno in Thailandia, ha due centri di ricerca e sviluppo in Svezia e Thailandia, quattro sedi commerciali di testing negli Stati Uniti, in Germania, in Thailandia e in Svezia. E complimenti, siamo sempre contenti quando un'azienda italiana acquisisce aziende all'estero, ma anche quando arrivano investitori esteri in Italia, per carità. Andiamo invece sul fronte dei mercati delle materie prime. Allora, il Brent, il petrolio oggi è leggermente in calo, quasi l'1%, ma siamo a 78,79 il Brent, 75 dollari il WTI a barile. Continuano i rialzi alla pompa. Ieri la benzina self service 1,758 euro, il gasolio 1,644 euro, il gas ad Amsterdam è a 40 euro, un anno fa era 57, l'elettricità al Pune a 103 un anno fa euro a megawattora, un anno fa era 150. E poi il ministro Pichetto Frattini ha detto sulle rinnovabili dobbiamo accelerare, c'è un'intervista oggi su Sole 24 Ore sui progetti strategici. La Francia ha detto che promuoverà martedì al Consiglio Europeo dell'Energia una discussione per inserire, per aprire la Banca Europea dell'Idrogeno anche all'idrogeno a basse emissioni, in sostanza quello prodotto attraverso l'energia nucleare. Andando invece su altri temi, segnalo gli utili dei colossi americani, li abbiamo già dati. Il PIL britannico ad agosto ha fatto più 0,2 e più 1% sull'anno prima. L'inflazione è confermata all'1,6%. In Germania, scusate, non avevo detto. Veniamo all'Italia, è in corso a Rimini l'annuale edizione del TTG Travel Experience, che è la fiera, l'appuntamento per gli addetti al settore, tour operator, non solo. Allora, il mercato globale del turismo ha registrato l'anno scorso un valore di 4 miliardi di dollari, si stima che crescerà fino a quasi 10 miliardi entro il 2028. Tra l'altro, le entrate, insomma, se tu prendi invece anche il trasporto aereo, gli alberghi, il food and beverage, i trasporti, inclusi l'affitto delle macchine. L'attività, il settore ha generato entrate per 1.400 miliardi di dollari nel 2023, quindi non solo il turismo in senso stretto, pernottamenti e tour operator e viaggi organizzati, e punta ad arrivare a 2.000 miliardi di dollari. Questo grazie all'aumento delle rotte aeree dirette, la maggiore incidenza di viaggi. Allora, ci sono due categorie che mi piacciono molto così. Una è la categoria dei viaggi revenge, sarebbe il viaggio di chi si vendica, non si vendica da niente. In questa categoria rientra l'atteggiamento di molti viaggiatori che dopo le chiusure obbligate dal Covid, come revenge, come diciamo risposta, in questo caso sarebbe più un riscatto, e come vendetta vogliono viaggiare di più. Se hai i soldi è una vendetta che insomma che fai da solo. Però è vero che quando parliamo di questo tema strabusato, che contende a resilienza, il termine più abusato in questo momento in Italia è over tourism. Beh, quando parliamo di necessità di gestire i flussi turistici, ne parliamo adesso perché abbiamo visto tutto quello che è successo a proposito dei viaggi revenge. Ma poi esistono anche i viaggi bleisure, cioè un viaggio sia d'affari che di leisure, sia business che leisure. Bleisure mi fa veramente schifo come termine. Comunque, e questo è per dire la combinazione che si verifica, guardate anche qui, però poi parliamo di cose serie, sappiamo benissimo quanto per esempio Milano abbia beneficiato del cosiddetto bleisure, prima era solo business e poco leisure, da quando è diventata anche una meta turistica, molte volte diventa lo spunto per poi restare a visitare Milano o visitare la Lombardia o il Nord Italia o l'Italia stessa. Quindi vabbè, questo è il rapporto che emerge dal TTG di Rimini. Invece la Banca d'Italia ci ha fatto sapere che a luglio sono andati più turisti italiani all'estero rispetto all'anno prima. Nonostante ciò, la bilancia commerciale tra estero, cioè tra stranieri e italiani, continua a essere positiva a favore, diciamo, dei flussi di cassa degli stranieri, 4 miliardi di euro a luglio. È cresciuta dell'1% il numero di italiani, la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è cresciuta dell'1% a 7 miliardi e mezzo. Quella dei viaggiatori stranieri all'estero a luglio ha fatto 3,3 miliardi. Vengo all'Italia, c'è il bollettino della Banca d'Italia, il bollettino economico, in cui dice, vabbè, il PIL dovrebbe tornare a crescere in maniera un pochino più sostenuta, intorno all'1%, oltre l'1% nel 2025-2026 col calo dei tassi, l'inflazione quest'anno all'1,1%, l'anno prossimo all'1,6%, ci sono segnali di rallentamento nel mercato del lavoro, che è stata ed è tuttora la cosa più buona che è rimasta della grande crescita economica post-Covid. L'unica che ancora segno più ed è positiva è quella del mercato del lavoro. Salgono le retribuzioni, dice la Banca d'Italia, ma resta un meno 8% rispetto ai livelli del 2021. Ieri invece con Prometeia e Legacoop ricordavamo come rispetto al pre-Covid il lavoro salariato ha un meno 10% in termini reali, però lì il dato è sul 2019, dal 2019, qui dal 2021. I consumi delle famiglie sono previsti poco mossi quest'anno e aumenteranno nel 2025-2026. C'è stato un primo rialzo dei prezzi delle famiglie nel 2024, dall'inizio del 2023, che non si vedeva. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo con un po' di aggiornamenti prima di arrivare alla classifica, soprattutto su due temi, la manovra da un lato e l'audizione di Tavares e quindi il futuro di Stellantis. A Allora, partiamo dalla manovra. Martedì 15 sarà l'ultimo giorno per inviare a Bruxelles la legge di bilancio, il piano strutturale di bilancio, come si chiama adesso. Si aggira intorno ai 24 miliardi. L'abbiamo spiegato molte volte, il grosso se lo beve, diciamo così, la proroga del taglio del cuneo e la rimodulazione delle aliquote. Poi ci sono anche 5 miliardi postati per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione. Il resto di misure sarà indicato a grandi linee. E poi nel conto finiranno anche le spese indifferibili. Dunque, al di là di tutto il ragionamento, mancano circa, come ricordavamo anche ieri con i colleghi del Sole, 9, dipenderà dalle misure che vengono annunciate, no, 8, 9, 10 miliardi tra quelli che sono previsti essere le entrate, tra anche l'extragettito e quello che è poi l'esborso della manovra stessa. I medici di medicina generale hanno dichiarato di essere pronti allo sciopero perché lamentano il ritardo nella definizione dell'atto di indirizzo indispensabile per arrivare alla firma dell'accordo collettivo nazionale. Il ministro Giorgetti nel frattempo ha confermato che martedì verrà mandato la finanziaria a Bruxelles e il 20 ottobre verrà presentata la manovra alla Camera. E ha detto Giorgetti, il PSB, piano strutturale di bilancio, porterà l'Italia a navigare in acque sicure, il sentiero per una sana finanza pubblica è avviato, le tasse le abbiamo ridotte, rispondiamo con i fatti. E poi anche ci saranno dei ritocchi alle entrate, ma non sulle persone e sulle imprese, lo ha detto in videocollegamento a un evento di Fratelli d'Italia.
Abbiamo trovato un paese che ha enormi potenzialità, ma che arrivava da situazioni di tutto eccezionali. Prima il periodo Covid, poi il post-Covid, che è stato caratterizzato da situazioni un po', diciamo così, anomale, eccezionali. E in particolare io l'ho sempre definito un periodo un po' drogato per quanto riguarda misure e situazioni che dal super bonus reddito di cittadinanza hanno sicuramente spinto i consumi e l'economia, ma che hanno portato un po' al disastro la finanza pubblica. Quindi basta vedere il deficit sul PIL del 2022, per ora l'8%, siamo riusciti a portarlo, quest'anno chiuderemo il 3,8, il sentiero per una sana finanza pubblica è avviato e direi c'è un altro elemento che io ho citato in Parlamento proprio l'altro giorno, anche il mitico spread, che per carità vuol dire poco, vuol dire tanto, ma è il sintomo della credibilità di un governo, è sceso di 100 punti. Ho fatto tanti anni all'opposizione, è bellissimo stare all'opposizione, e al governo la responsabilità di fare le cose. E le cose che facciamo sono sotto gli occhi di tutti, quindi le tasse le abbiamo ridotte, la riduzione del cuneo fiscale contributivo che abbiamo fatto noi l'anno scorso e che ci dicevano sarebbe stato un fuoco di paglia, adesso lo vediamo strutturale, la riduzione delle aliquote, l'accorpamento alla riforma fiscale, abbiamo fatto, quindi rispondiamo con i fatti. Ci saranno anche, diciamo così, dei ritocchi sulle entrate, ma tra virgolette chi se lo merita, e quindi vedrete che, diciamo così, le persone fisiche, le imprese non hanno niente da temere, però sarà una manovra equilibrata, che metterà a tacere anche tutte queste polemiche totalmente, diciamo, gonfiate, astruse che ho visto in questi giorni, che francamente fanno parte del dibattito politico, ma che tendenzialmente sviano il problema. Open your mind, open your mind, open your mind,
open your mind.
E poi il ministro Giorgetti ha detto: ho citato sacrifici ai banchieri, non è una bestemmia, lo ridirei, c'è stata una grandissima polemica. Mi fate sentire anche questo Giorgetti che mi piace così.
Visto grandissima polemica, ovviamente travisamento dei fatti rispetto alla storia dei sacrifici. Io davanti a un consenso di banchieri e finanzieri ho detto che i sacrifici devono fare tutti, anche loro. Non mi sembrava che aver detto una cosa a bestemmia in chiesa. Ne ha suscitato un dibattito incredibile, però davanti a una platea di banchieri ripeterei esattamente la stessa cosa, non vedo cosa ci sia di male.
Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
Allora, due piccole note, perché insomma non siamo così, non mandiamo in onda audio e leggiamo agenzie come vorrebbe qualche ascoltatore che dice non esprime opinioni, no, le esprime solo lei le opinioni, va bene. Ma due cose, per carità, è vero, sapete come la pensa chi vi parla sugli effetti disastrosi, distorsivi dei super bonus, dei bonus all'edilizia tenuti troppo a lungo. Anche per volere di alcuni partiti che compongono adesso la maggioranza. Uno, anche sul reddito di cittadinanza, conoscete la critica perché era stato dato in maniera senza mettere dei caveat che invece adesso ci sono, cioè non bisognava darlo a chi era in giovane età per trovarsi un lavoro e spostarsi per cercarsi sto lavoro. Con tutto quello che ha prodotto, poi soprattutto al sud il lavoro si voleva solo in nero e non quant'altro. Quindi penso di poter essere credibile se dico che il reddito di cittadinanza e i vari bonus edilizia hanno avuto un effetto distorsivo, e meglio è adesso la situazione adesso. Però, ministro Giorgetti, dire che la crescita record che avevano prodotto, diciamo, si è prodotta nel 2022, già 2021 l'industria si era mossa bene. Quindi governi Conte 2, governo Draghi, e poi è arrivato nel 22 governo Meloni a settembre. Ecco, dire che sia frutto solo di quello è sbagliato, perché, ma è sbagliato come cronaca, perché nel 2021 l'Italia riesce a recuperare i livelli pre-Covid nella produzione industriale grazie alle sue imprese, alle piccole, medie e grandi imprese, grazie al lavoro, diciamo, di chi ha saputo innovare continuamente. È chiaro che in quel momento i servizi non erano contati perché erano spesso ancora oggetti di chiusure varie. Poi nel 2022, come abbiamo raccontato, si passa al testimone, l'industria lo passa ai servizi perché riaprono i servizi, riapre il turismo, c'è la voglia appunto di revenge tourism e quant'altro. In tutto questo uno secondo me può criticare l'uso e le modalità di erogazione del super bonus a tutti, anche ai ricchi, alle seconde case e quant'altro, però non si può dire che l'Italia è cresciuta solo grazie a quelle di due misure. Il problema, ministro Giorgetti, che in questo momento gli imprenditori, ed è arrivata la richiesta anche da Capri, lamentano un'assenza di visione di politica industriale che avrebbe avuto e ha un grandissimo elemento concreto nella famosa legge 5.0, che io spero il governo riveda semplificandolo. Nessuno vuole aiuti alle imprese, aiuti a pioggia, date insomma aiuti per chi fa gli investimenti. A questo proposito vedo che alcuni mi scrivono: ma Tavares in sostanza ha chiesto solo aiuti, allora che è successo oggi? Oggi è stato audito a Montecitorio l'amministratore delegato di Stellantis Carlo Tavares. Però ascoltiamo quello che ha detto e anche le reazioni dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Che non vendiamo più automobili elettriche in Italia? Perché non ne vendiamo di più? Perché costano di troppo. Come risolviamo il problema? Rendendo queste autovetture elettriche accessibili. Come facciamo a renderle accessibili? stimolando ovviamente la domanda, aiutando la classe media, il consumatore della classe media, nell'acquisto tramite incentivi, sussidi che rendano l'acquisto di un veicolo elettrico accessibile.
We have the double.
Perché in Italia l'energia costa il doppio? In Italia l'energia costa il doppio rispetto alla Spagna, non so la risposta, però questo è un elemento che emerge. Noi abbiamo un piano preciso che ho già condiviso con i nostri partner per dire che l'attività per quanto attiene l'allocazione dei veicoli, l'assegnazione dei veicoli, viene assicurata fino al 2030-2033 per alcuni casi.
Se voi volete che noi siamo in grado di portare avanti il nostro servizio al paese, dovete offrirci un ambiente stabile, affidabile e durevole che ci consenta di servire al meglio. Ecco perché, considerando la scadenza del 2025, vi posso dire che noi siamo pronti. Non chiederemo nessuna modifica, semplicemente vi chiediamo di garantirci una stabilità su quello che voi avete già deciso, in modo che noi possiamo lavorare per servirvi. Quindi questa è la nostra posizione.
E poi Tavares, che chiaramente è stato voiceoverato, doppiato mentre era in audizione, perché parla portoghese, forse anche francese, immagino, non l'italiano. Dice, ha detto: sento del livore, ma le regole attuali ci sono state imposte. Noi siamo pronti, avete sentito, dateci norme stabili, non chiediamo un rinvio della scadenza del 2025, quando si farà il 2035, è un errore di agenzia. E ancora, abbiamo piano per tutti i siti, in Italia ci sono costi alti. L'auto elettrica in Italia costa troppo, servono notevoli incentivi. Allora, è vero che il tema degli incentivi vale anche in Germania, in Francia, dove il consumatore non vuole comprarla, a meno che tu non... E abbiamo visto i crolli a due cifre delle immatricolazioni di auto elettriche, full electric, meglio va l'ibrido. Però, una cosa devo dire, Tavares ha detto: non è vero che non abbiamo un piano, abbiamo un piano, l'abbiamo presentato ai sindacati. Io devo dire, così come ho condiviso alcune posizioni del governo, per esempio del ministro Giorgetti e del presidente del Consiglio Meloni, quando ha modificato il reddito di cittadinanza e ha ridotto fortemente, quasi chiudendo, i bonus fatti in quel modo per l'edilizia, mi sento liberissimo di citare a chi voglio, anche l'opposizione. E secondo me sono esemplari le parole del leader di Azione Carlo Calenda, che è intervenuto dopo l'audizione di Tavares alla Commissione Attività Produttive della Camera e Industria del Senato. E Calenda ha detto: siamo qui a discutere di quello che avete detto e che non state facendo. Come è successo che i dipendenti siano diminuiti di oltre 11.000 unità? Come mai siamo arrivati al minimo storico di produzione 300.000 auto? Come mai persino la Gigafactory di Termoli non c'è più? Le parole dicono una cosa e i fatti dicono un'altra. Siamo contrari a dare un singolo euro finché non c'è un piano industriale per iscritto e con chiarezza. Le cose dette da lei e da Elkan si sono dimostrate tutte false. Adesso non so se false, ma sicuramente non sono accadute. Tavares, e dai, non è che, insomma, su, siamo italiani, lei è portoghese, siamo italiani, non è che siamo così. E aggiungo, ci sarà anche un livore, ma forse il livore nasce dai continui proroghe della cassa integrazione degli stabilimenti Fiat a partire da Mirafiori? Forse il livore nasce dal fatto che si continua a preferire gli stabilimenti in Serbia, in Polonia, non abbiamo capito quanta parte vuoi trasferire lì e chiedi ai ai fornitori di andare a trasferirsi in Marocco? Forse è questo il livore? Perché se è così, fondiamola con Renault, facciamo l'auto francese con un pezzetto d'Italia dentro e chiudiamola fuori. Allora, bene così, si fa per dire, andiamo sulla poco invidiabile classifica 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
La classifica della settimana.
Vabbè, Allora, fatemi partire con una buona notizia. Qualcuno qua vorrà vedere uno scontro Roma, Milano-Roma? No, no, sono due notizie in contemporanea. Allora, domani inaugura ufficialmente la metropolitana Milano M4, cioè le nuove fermate da Sforza Policlinico a San Cristoforo, per un totale di 21 stazioni metropolitane. L'M4 che già collega adesso l'aeroporto di Linate Forlanini con fino a San Babila andrà avanti e taglierà, diciamo, scusatemi, Milano da est a ovest, l'orienteggio stazione di San Cristoforo, per 47 convogli, 15 km di tracciato, 86 milioni di passeggeri l'anno. Il servizio sarà attivo da lunedì alla domenica, compresi i festivi, dalle 6 di mattina a mezzanotte e mezzo. Importante, visto che tra i vari lamentele, a mio avviso anche giuste, in questo caso dei tassisti, c'era il tema di tenere aperta la metropolitana un po' di più. Allora, costo del biglietto invariato, tempi di attesa dai 3 ai 6 minuti. I cantieri di superficie non sono tutti chiusi, lo dico. Anzi, il comune ritiene di poterli chiudere entro il prossimo mese e mezzo, tranne Sant'Ambrogio, dove per ragioni archeologiche si farà più tardi, è stato trovato un muro antico, e Sforza, dove i lavori sono iniziati più tardi perché c'era l'Expo. E lì si arriverà a marzo. L'opera è costata 2,4 miliardi a fronte di 1 miliardo 800 milioni previsti. Inizialmente 1 miliardo a carico dello Stato, 461 milioni privati, 400 al Comune di Milano. Ci sono stati due aggiornamenti, però, dovuti al maggior costo dei materiali quando l'economia è ripartita, e anche con la concorrenza che in parte facevano i vari bonus all'edilizia, tutto il materiale per le costruzioni, una volta 40 milioni, un secondo momento ad agosto di quest'anno altri 30 milioni dalla giunta. Ora, era previsto che l'M4 aprisse i battenti verso la fine del 2021. Il comune dice che questo ritardo di 29 mesi è imputabile principalmente ai rallentamenti legati alla pandemia. Vabbè, intanto apre. Devo dire che con quello che raccontiamo in classifica, due anni con di mezzo la pandemia non è neanche un rallentamento, un ritardo così forte. Lo dico perché, così come ho criticato la gestione del sindaco Sala su tanti fronti, posso anche riconoscere che il ritardo qui con di mezzo Covid è un ritardo, insomma, accettabile. Perché ne parlo in merito a Roma? Io non voglio, cioè, fare appunto Milano-Roma, però nel frattempo ha riaperto, dopo 80 giorni, mi sembra, di lavori, la fermata della metro A di Piazza di Spagna a Roma. Peccato che poco dopo la riapertura, alle 17.55, le scale mobili che portano all'uscita di Villa Borghese si sono bloccate, come succedeva in passato. Diverse famiglie hanno portato i bambini a spalla, anche perché a Villa Borghese magari vai con i figli. Si sono bloccati anche i tapis roulant, che si incontrano dopo. Poi, dopodiché, le due scale mobili sono ripartite. Ma il vero problema è che è iniziato a piovere, a gocciolare, e si è formato il fango delle pozzanghere lunghi binari, e tra l'altro anche con fili per la corrente. Ora io mi chiedo, ma che cosa l'avete chiuso a fare se deve riaprire così? Comune dice che i lavori non sono ancora terminati. Vabbè, diciamo che ce ne siamo accorti, e se ne sono accorti soprattutto i cittadini, a partire dai romani, che l'hanno utilizzata quel giorno. Però non è da qui che partiamo per la poco invidiabile classifica. Avrei voluto mettere, ma non c'è danno per la cosa pubblica, una vicenda assurda di un ladro che ha, mentre gli avvocati lo stavano portando, dove cavolo è finito, i suoi avvocati in tribunale, è riuscito a derubare anche i suoi avvocati. Però, insomma, che è il massimo per un avvocato che difende un ladro, essere derubato. Poi l'hanno riacciuffato mentre si stava ingollando decine di pasticcini a Torino. Ma no, non è da qui che riparto. Ripartiamo bassi. Oggi è una classifica, diciamo, che potrebbe essere utile a Giorgetti, perché porterebbe anche a recuperare un po' di soldi evasi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Sì, da Nemesi, mi dice un ascoltatore, la notizia del ladro. Ha fatto il giro d'Italia, Napoli, Roma, Genova, poi l'hanno beccato nella pasticceria Pastarella, tra brioche e pasticcini. Un po' sfigato come ladro. Dai, andiamo al quinto posto. Allora, rapidi, io voglio chiedere, che paese è questo? Ogni tanto abbiamo la rubrica, che paese è questo? Quanto lungo è questo paese? Perché racconto due cose, quinto e quarto posto. Allora, a Pompei, quando si parla di Pompei, ecco la pompeiana esperta, l'ex ministro San Giuliano, no, ma non voglio gettare la croce o gettare la chiave d'oro al sindaco del PD, che tra l'altro Carmine lo sa, più l'uomo che diede le chiavi d'oro all'ex ministro della cultura e fu una delle prime uscite dell'ex ministro con Rosaria Boccia. No, non me ne frega nulla di questo, però io chiedo al sindaco Carmine Lo Sapio dove era lui in questi anni, ma anche prima di fare il sindaco. Chi di voi è mai stato a Pompei sa che nei viali attorno, diciamo, alla recinzione ci sono tanti chioschi anche belli sotto gli alberi, bibite, eccetrati, limoni della costa sorrentina, granite, mi sta venendo una fame, pizza e quant'altro. Ma belli anche, non sono dei chioschi così provvisori che chiudi la sera, smonti e li rimetti. Hanno tavolini, si mangia, si pranza, si cena. Allora, io chiedo al sindaco attuale e ai sindaci precedenti, ma come cavolo è possibile che non vi siate accorti che erano tutti, non dico tutti, 46, non sono pochi, 46 di queste strutture, quelle che vendevano souvenir, bibite, gelati, cibo tra Piazza Esedra, Piazza Anfiteatro, Via Roma e Villa dei Misteri, tutte senza licenza. Da decenni. L'ordinanza era pronta, con cui è intervenuta la procura, la procura di Torre Annunziata, procuratore Nunzio Fragliasso, PM Antonio Barba. L'ordinanza era pronta per il 26 settembre. Per evitare tensioni e disordini, si è aspettata la celebrazione della supplica alla Madonna del Rosario, che la supplica è Madonna del Rosario, ma mi spieghi come si fa a non vedere? Adesso hanno messo i sigilli di carabinieri, 46 chioschi, senza licenze. Da decenni si tramandavano nella maggior parte dei casi anche i permessi che o non c'erano o erano comunque tramandati in maniera illegittima tra parenti. E l'accusa è occupazione abusiva di suolo pubblico, invasione, occupazione abusiva di suolo pubblico. Tra l'altro erano molti erano anche inchiavardati, diciamo così, al suolo, fissati in maniera tale da non poter essere più considerati come ambulante, perché se sei ambulante ambuli, deambuli. Se ti inchiavardo alla terra e al cemento, deambuli molto meno. Che ambulante, l'ambulante che non ambula, direbbe Totò, e che ambulante è? No. E l'ambulante non ambulava. La cosa incredibile è che hanno indagato 66 persone. C'era anche un brasiliano, non quello di Cruciani, e un giapponese. Mi dico, ma pure i giapponesi abbiamo rovinato. Io vorrei conoscere questo giapponese, quel chiosco illegale che non ambulava a Pompei. Ma ti chiedi che paese è questo? Perché nel frattempo, nello stesso paese, o nazione, come. È arrivata una cartella recapitata dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione a un artigiano pensionato a oltre 80 anni. Lui ha chiuso la sua attività 20 anni fa, si chiama Franco Padellaro, è residente a Robassomero penso. Lui ha chiuso la sua attività nel 2004, è arrivata una cartella esattoriale per mezzo milione di euro per un'attività chiusa nel 2004. Ha aggiunto, per liquidare i lavoratori dovetti vendere la casa, chiusi l'azienda a Cirié perché non funzionava, erano le porte della pensione, vendetti la casa di famiglia a San Francesco al Campo, andai in affitto dove ho continuato a vivere in affitto con la mia pensione e poi con quella di mia moglie andata in pensione, temo anche per i miei figli perché il fisco, così sostiene l'ottantenne, avrebbe già provveduto a fare un prelievo di 700 euro sul conto del figlio che tra l'altro è disoccupato perché c'era una cointestazione di un conto familiare quando ero ragazzo. Ci possono prendere solo mobili e una vecchia automobile di 15 anni, ma per i miei due figli che vivono ancora con noi e che purtroppo non lavorano è diverso. Allora, ma che paese è? Cioè abbiamo a Pompei non una remota località al centro dei monti da qualche parte, no, a Pompei 46 chioschi da decenni senza licenza, inchiavardati, che si tramandavano diciamo così, di padre in figlio, come l'orologio, hai capito? Non ho l'orologio, ma te do il chiosco. E dall'altra parte abbiamo l'ottantenne che si vede, meno male che non c'è rimasto, 500.000 di euro, e adesso ha un incontro con l'Agenzia delle Entrate. Speriamo che vada a buon fine. Intanto andiamo sul GR24.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus è la tua radio, migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Dunque, dai chioschi di Napoli al povero pensionato perseguitato, andiamo al terzo posto della classifica. Dunque, qui era una bella lotta. È un recupero dell'evasione per il ministro Giorgetti, mettiamola così. Allora, ho anche un suggerimento a Tavares, scherzo. Perché c'è un signore che è, di dov'è lui? È spagnolo, si chiama Salvador Alejandro Linas Onate, amministratore unico della società Autoclick. Ebbene, la Guardia di Finanza di Trento ha scoperto già nel 2020 una truffa internazionale da parte della società Autoclick con sede fittizia a Trento. Lui è residente a Palma di Maiorca e hanno sequestrato 800 auto per un valore di 14 milioni, coinvolto 14 persone a vario titolo per concorso in appropriazione indebita, aggravata, favoreggiamento, riciclaggio, omessa dichiarazione dei redditi. E la procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio anche sul fallimento del 2019. L'uomo deve rispondere di bancarotta fraudolenta e truffa. Su di lui pesa un mandato di cattura europea. È stato denunciato anche per omessa dichiarazione dei redditi dell'impresa trentina per i fatti avvenuti dal 2017-2018 con la vendita dei veicoli noleggiati senza pagare il leasing, per poi rivenderli senza documenti necessari in Italia e all'estero. In totale 1200 auto noleggiate senza pagare il canone, poi rivendute in maniera illecita anche all'estero a clienti inconsapevoli della frode, compresa l'omissione dei redditi conseguiti all'erario, per un'evasione fiscale di un totale di 30 milioni di euro. Beh, dici, siccome è residente a Palma di Maiorca lo becchiamo facile? No, 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 perché nel frattempo il, come si chiama? Come si chiama sto conte? Eccolo qua. Salvador Alejandro Lignas Onate se n'è nato a Taiwan e quindi adesso stanno cercando di rintracciarlo a Taiwan. Secondo posto, qui se la sono giocata per un soffio, 35 milioni invece in questo caso il danno allo Stato, la richiesta avviata alla Procura di Venezia con la Guardia di Finanza. Truffa ai danni dello Stato per i bonus energia, quello che fa capo alla Green Project Agency, una ragnatela di società, ragazzi, ci ho messo un'ora a capire, forse non ho neanche capito tutto. Fatto sta, c'era un intrico di collegamenti nei cui conti sono transitati migliaia e migliaia di euro frutto dell'acquisizione illecita di 35 milioni di crediti di imposta. Due le società chiave, e quindi la Green Project Agency di Tommaso Giuliano e Sinergia di Eugenio Lorenzo De Vecchi, tutti e tre indagati. Poi anche aziende più piccole, consulenti, collaboratori, anche una rete di imprese cinesi che sarebbero stati il tramite per trasferimento all'estero di beni o per trasformare i soldi in gioielli e lingotti d'oro. Ci sono acquisti per 380.000 euro di lingotti oro grezzo dalla società Sinergia. Sempre Sinergia avrebbe fatto partire bonifici per 122.000 euro per una società di gioielleria con sede a Milano in via Monte Napoleone. Beata lei. Fatture gonfiate per servizi elettrici all'indirizzo Green Power, una decina di fatture gonfiate per la fornitura di energia non solo da Sinergia ma anche dalla trevigiana Free Energy, sempre di Giuliano, e la padovana Hydroenergy, la veneziana Image SRL, già segnalata per operazioni sospette. Sostanzialmente tutto è nato da un'inchiesta in cui molti nel 2021 alcune querele presentate contro la piccola società Find SRL, che era di De Vecchi e vendeva prodotti energetici, più di una persona si era trovato nel proprio cassetto fiscale crediti ceduti alla società pur non avendo fatto nessun intervento legato al bonus energia. E quindi il giro di ramificazioni, superfatture, fatture gonfiate e quant'altro vale 35 milioni di euro di crediti d'imposta fasulli per Tommaso Giuliano e dov'è l'altro? Eccolo qua, Green Project Agency, Green Project e Sinergia di Eugenio e Lorenzo De Vecchi. Bom, andiamo al primo posto della poco invidiabile classifica. È molto facile per chi avesse letto il Sole 24 Ore oggi e per chi si ricorda le parole pronunciate qualche giorno fa dal ministro Giorgetti, che ha dovuto chiarire: no, applicheremo, faremo i controlli solo sulle case fantasma e su se è stata correttamente cambiata la rendita catastale dopo i lavori di super bonus, di bonus edilizia. Ha dovuto correggere: niente tasse sulla casa, ma io tranquillizzo tutti, siamo già riusciti a attuare una politica di meno tasse sulla casa.
And the winner is...
Allora, il vincitore è il 20,9%. Che cos'è? E quanto sfugge ogni anno di IMU per un totale di 5 miliardi di euro. 5 miliardi di euro all'anno, ogni anno. Voi immaginate che cosa riusciremo a fare in solo 4 anni? Per le case fantasma o per chi l'IMU non la versa proprio. Allora, il valore fiscale degli immobili che sfuggono, e sì che l'immobile, come scrive giustamente oggi Gianni Trovati, torniamo al tema del chiosco, dell'ambulante. L'ambulante è mobile e quindi se inchiavardi ti leghi e fai le fondamenta non sei più un ambulante. L'ambulante che non ambula non è un ambulante. L'immobile per sua definizione è immobile invece. Perché lo dico? Perché è difficile che ti sfuggano tutte ste case. Beh, certo, se sfuggono 46 chioschi a Pompei, te credo. Con i droni, riusciamo a fare i droni anche per le feste della prima comunione, c'è sempre un drone tra i marroni e non si riesce a mandare un drone a guardare se c'è una casa che non risulta al catasto? Chiedo per un amico del catasto. Bene, sono 494 miliardi di euro che non vengono rilevati oppure che non gettano fisco, 5 miliardi che non gettano gettito. Immobili fantasma che non esistono nella realtà, oppure quelli che sono fantasma solo quando c'è da pagare l'IMU. Voi sapete, ce ne siamo già occupati in Sicilia, ma non solo, la terribile abitudine di alcuni incivili, non certo la maggioranza dei siciliani, né le amministrazioni comunali in molti casi che funzionano bene, di buttare i sacchetti alla spazzatura nelle aree di sosta lungo le provinciali, che obbliga i sindaci a mettere le telecamere. Poi abbiamo raccontato di quello che scendeva col passamontagna o faceva buttare il sacchetto alla spazzatura al bambino perché non era perseguibile, no? E è principalmente fatta per non pagare l'IMU, cioè per non dire al comune: dammi i bidoni che pago l'IMU. Questo è il motivo. Allora, quindi hai due forme, qui ci servono due forme di lotta: una l'elusione, chi proprio ha ristrutturato l'immobile e non ha adeguato, e l'altra l'evasione, chi è proprio scomparso. Allora, il tax gap, e vado poi agli applausi, che misura la differenza di gettito tra quello teorico e quello effettivamente realizzato, in Calabria è al 40%, in Campania al 33%. In Sicilia al 33,2%, in Emilia Romagna invece all'11%, in Liguria al 13%, le Marche al 13%, quindi incluso l'Abruzzo, tutte le regioni del nord, e sotto c'è tutto il sud. Questo tant'è che proprio al sud si concentra la quasi totalità dei 500 comuni in dissesto e predissesto e il 92% dei 1135 enti in disavanzo. E ripeto, o 5 miliardi all'anno, ogni anno. I wanna be free, set free. Vabbè, a Vabbè, si fa per dire, andiamo su traffico e poi ci spostiamo a Capri.
Focus economia.
Allora sì, lasciamoci alle spalle la poco invidiabile classifica e andiamo a Capri. Magari potessimo essere a Capri, molte volte abbiamo fatto la diretta anche da Capri, però in realtà è in corso da oggi e poi fino a domani, quindi fino a sabato, il 39esimo convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Il titolo quest'anno è i 18 giovani imprenditori non parlano solo di cronaca o di congiuntura, il titolo quest'anno è Orizzonti, imprese e sviluppo nel Mediterraneo. Il Mare Nostrum è al centro del confronto e quindi le opportunità che legano l'Italia ai paesi, insomma, che si affacciano sul Mediterraneo e anche all'Africa. Chiaro che sotto traccia, ma neanche tanto sotto traccia, c'è il cosiddetto piano Mattei lanciato dal governo per l'Africa. E allora colleghiamoci con Capri, è in corso appunto la prima giornata dei lavori, con il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano. Buonasera presidente.
Buonasera, bentrovati.
Allora presidente, dicevo Orizzonti, imprese e sviluppo nel Mediterraneo e il Mare Nostrum. In realtà voi oggi sono già intervenuti Antonio Gozzi, ma anche Dario Scanapieco della Cassa Depositi e Prestiti, amministratore delegato, Renato Mazzoncini, ministro delegato di A2A, e domani sarà la volta del ministro Urso, del ministro dell'istruzione Val di Tara, del vicepresidente del ministro degli affari esteri Tajani. Perché concentrarsi sul Mediterraneo?
Perché siamo convinti che oggi, sebbene nell'immaginario collettivo il Mediterraneo si è visto, come dire, come un peso, come una ragione di insicurezza, noi ne vediamo enormi opportunità di sviluppo e di crescita, data anche la posizione strategica del nostro paese, geografica e direi geopolitica, per l'Italia naturalmente, ma per l'Europa, considerando che il Mediterraneo allargato, e noi parliamo anche del continente africano, possiede in sé le materie prime strategiche più importanti per la transizione, perché è una fonte di energia, pensiamo solo al gas, ma anche alle potenzialità che con il fotovoltaico si può fare, con l'idrogeno verde si può realizzare, e quindi crediamo sia un orizzonte di breve e lungo termine in cui l'Italia può giocare un ruolo da protagonista, a patto che naturalmente metta in campo delle politiche lungimiranti, serie, trasparenti, di vero partenariato con quei paesi. Un continente, una zona del pianeta che ha una crescita annua prevista del 6% ogni anno e che, come sappiamo, ha un fenomeno demografico che va assolutamente gestito.
E su questo, diciamo, si tengono assieme due elementi, perché c'è il tema del rapporto con l'Africa per le risorse e le materie prime che lei citava, ma anche il tema di politiche regolate, chiaramente, di flussi migratori. Io ricordo quello che ha detto ieri il premier spagnolo Sanchez, ma anche quello che ha detto ieri il ministro Giorgetti, quando ha ricordato che con questo tasso demografico il PIL italiano come PIL complessivo è destinato a essere in calo, perché hai meno persone che producono, a meno che tu non immagini un salto enorme della produttività, che non è all'orizzonte, per cui, diceva ieri Giorgetti, il PIL pro capite continua a crescere, quindi il PIL prodotto da ogni singolo abitante, ma quello complessivo calerà se continuiamo con questo tasso demografico. Senta, Di Stefano, visto che citavo Giorgetti, è molto importante avere anche una visione, perché se no inseguiamo giorno per giorno, però adesso vorrei andare alla cronaca, alla congiuntura. Siete preoccupati per la manovra e siete delusi dal poco tiraggio di Industria 5.0, come dicono gli imprenditori, soprattutto per la parte, diciamo, di adempimento burocratico, chiamiamolo così, i 16 passaggi previsti?
Direi che siamo consapevoli che la prossima legge di bilancio ha dei margini di politica fiscale estremamente ristretti, e da sempre i giovani imprenditori richiamano l'attenzione al rigore dei conti, all'attenzione al debito pubblico, quindi non può né stupirci né lasciarci insoddisfatti da questo punto di vista. Vero però che le poche risorse disponibili devono andare allo stimolo agli investimenti, ed in questo momento la industria 5.0 o transizione 5.0 è la più importante, forse l'unica vera leva di politica industriale, e che è frutto, dobbiamo dirlo, di un eccellente dialogo col governo e col MIMIT, ma che oggi sconta una procedura ancora troppo farraginosa che i dati dimostrano non ha il sufficiente tiraggio. E per questo motivo come dire, è in corso un dialogo col governo proprio per semplificare le procedure e consentirci così di cogliere quei 6,3 miliardi previsti per questa misura, che sono determinanti per restare competitivi e aumentare la produttività delle nostre imprese.
E senta, Di Stefano, un'ultima domanda: è il suo ultimo convegno a Capri, se non ricordo male, nel senso che poi scade il mandato. Che cosa così si augura possa arrivare? Lei continuerà ovviamente a far parte di Confindustria, dei giovani imprenditori. Quale sfida, diciamo, lei immagina possa essere raccolta dal suo successore?
Ma naturalmente i giovani imprenditori hanno una visione da sempre aperta alla società, con un focus sull'innovazione che è tipico, come dire, della nostra costituzione. Che il mio successore voglia portare avanti non è soltanto lo spirito della comunità dei giovani imprenditori, quindi dell'essere parte di una straordinaria rete sociale, ma anche quello di avere sempre la giusta attenzione alla responsabilità sociale d'impresa, cioè non dimenticare che siamo operatori estremamente calati nella nostra società, nei nostri territori, e in una società che oggi affronta tante sfide. Quella demografica che citava Giorgetti, secondo me, oggi è la più grave tra tutte.
E purtroppo sono d'accordo con lei. Allora la lascio tornare ai lavori di questa prima giornata. Ripeto, domani appunto i ministri Urso, Valditara e Tajani. Grazie a Riccardo Di Stefano, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria.
Grazie a voi.
E grazie come sempre anche a Daniele Brunetti, a Livia Caivano per l'assistenza in redazione e in studio. Focus Economia torna lunedì dalle 17.